Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, domenica giornata della parola di Dio, il Papa, unica bussola per il nostro cammino. Trump si insedia alla Casa Bianca, agli Stati Uniti fuori da OMS e dall'accordo di Parigi sul clima. Medio Oriente, raid israeliani in Cisgiordania, 6 i morti a Jenin. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviarre. In mezzo allo stordimento e alla vanità delle parole umane c'è bisogno della parola di Dio, l'unica che è bussola per il nostro cammino, l'unica che tra tante ferite e smarrimenti è in grado di ricondurci al significato autentico della vita. Così Papa Francesco su X in vista della sesta domenica della parola di Dio che si celebrerà il prossimo 26 gennaio ed è parte del giubileo del mondo della comunicazione. Il servizio è di Edoardo Giribaldi.
Una celebrazione nella Basilica di San Pietro per ricordare la sesta domenica della parola di Dio. La giornata è stata istituita da Papa Francesco nel 2019 per celebrare l'importanza delle scritture. Il motto riprende un passaggio dei Salmi: spero nella tua parola. Sarà proprio Francesco a presiedere la messa nella Basilica Vaticana. Al termine della liturgia sarà consegnata ai presenti una copia del Vangelo di Luca, un segno dell'intenzione, più volte espressa dal pontefice, di diffondere la parola di Dio in modo tangibile. Nel corso della celebrazione il Papa conferirà anche il ministero del lettorato a 40 fedeli laici. A ciascuno di loro, secondo il rito, sarà consegnata una copia della Bibbia Nuova Vulgata. Per sostenere i fedeli nella crescita spirituale e nell'approfondimento della parola di Dio, la sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo, del Dicastero per l'evangelizzazione, ha reso disponibile online in 6 lingue un sussidio liturgico pastorale gratuito, scaricabile dal sito ufficiale evangelizzazio.va. I biglietti per la messa potranno essere ritirati presso l'info point del Giubileo in via della Conciliazione 7, a partire da giovedì e fino al loro esaurimento.
Sono 67 i casi accertati di abusi sessuali nella Chiesa dell'Alto Adige tra il 1963 e il 2023, casi che riguardano 24 sacerdoti e 59 vittime. È quanto emerge da un dossier pubblicato dalla diocesi di Bolzano-Bressanone. Ora è molto importante, afferma il vescovo Ivo Muser, che il rapporto non scompaia in qualche scaffale. Venerdì a Bolzano la conferenza stampa sulle iniziative da prendere. Al microfono di Luca Collodi, Monsignor Muser.
Al primo posto le vittime. Questo per me è fondamentale. Serve il diritto canonico, serve il diritto penale, ma per noi come Chiesa non basta. Dobbiamo schierarci dalla parte di coloro che hanno avuto questa terribile esperienza. Sono dalla loro parte.
Bisogna anche riconoscere, Monsignor Muser, gli errori fatti.
Dobbiamo guardare alla realtà, agli errori che sono stati fatti, e per me è fondamentale imparare dal passato, imparare dagli atteggiamenti sbagliati e poi guardare al futuro con grande speranza.
Monsignor Muser, come possiamo riflettere sul dolore che queste vicende stanno creando?
San Paolo diceva: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. E queste parole dobbiamo applicarle alla nostra Chiesa e alla nostra diocesi. E serve il contributo di tutti noi.
Apriamo la pagina internazionale. Poche ore dopo la cerimonia del suo insediamento come 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi, tra cui la grazia per gli insurrezionisti dell'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e il ritiro dagli accordi di Parigi sul clima. Il servizio di Marina Tomarro.
Via gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità e gli accordi di Parigi sul clima, grazie a scarcerazione per i rivoltosi del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill, il Golfo del Messico che diventa Golfo d'America, revocati decine di provvedimenti dell'amministrazione Biden, con Cuba che torna nella lista degli stati che sostengono il terrorismo e le sanzioni ai coloni israeliani in Cisgiordania che vengono revocate. Questi primi provvedimenti della nuova amministrazione Trump. Il magnate ha firmato quello che lui definisce una rivoluzione del buon senso e tra gli ordini per disegnare la nuova America, in primis nel contrasto all'immigrazione, la stretta sui migranti inizia subito e prevede, oltre all'invio di truppe al confine con il Messico, anche l'abolizione dello Ius Soli, immediate le reazioni internazionali. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al forum di Davos, ha sottolineato che con gli USA saremo pragmatici, ma rimarremo sempre fedeli ai nostri principi, proteggere i nostri interessi e sostenere i nostri valori. Questo è il modo europeo.
Dunque, abbiamo sentito i primi provvedimenti presi da Trump, ma quali elementi di novità emergono in questo primo giorno da Presidente degli Stati Uniti e quali le sfide che si aprono per il Paese e il resto della comunità internazionale? Marco Guerra lo ha chiesto a Edoardo Fasce, docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Genova.
Intanto il primo dato è questo, che Trump, tenendo fede alla propria tradizione, ha modificato profondamente il modo di fare il discorso inaugurale, nel senso che questo è più una specie di discorso sullo stato dell'Unione a rovescio, nel senso che ha voluto sottolineare tutti gli errori della passata amministrazione democratica e contrapporre a questi Stati Uniti saranno invece rinvigoriti dalle sue politiche. Ecco, e dopodiché è partito subito con una serie di ordini esecutivi, decreti legge, che quindi direi è partito decisamente in quarta.
Un'America che torna a guardare all'interno, agli interessi nazionali?
Credo che si debba andare cauti, un po' perché c'è una imprevedibilità di Trump, no? Che abbiamo visto. È indubbio che è una ridefinizione, fa i conti anche con una geopolitica che tende a una più rigorosa definizione di sfere di interesse.
Video incontro tra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping dopo l'insediamento di Trump. La Cina ha espresso preoccupazione per l'uscita degli USA dagli accordi di Parigi sul clima. Cina e Russia dovrebbero inoltre continuare ad approfondire la cooperazione strategica e sostenersi con fedeltà e vicenda e salvaguardare gli interessi legittimi dei due paesi e a consolidare ed espandere le relazioni bilaterali, è quanto emerge da un'agenzia cinese. Medio Oriente, al via l'operazione militare Muro di fuoco finalizzata al rafforzamento della sicurezza in Cisgiordania. Sabato verranno liberate altre 4 donne tenute in ostaggio dal 7 ottobre del 2023 nella striscia di Gaza. Le loro identità verranno rivelate solamente venerdì. Il servizio di Arrigo Bellelli.
La missione, chiamata Muro di Ferro, è un'operazione militare congiunta di esercito, polizia e intelligence a Jenin in Cisgiordania, finalizzata ad aumentare la sicurezza di Israele. Il Ministero della Salute dell'Autorità Nazionale Palestinese ha attestato l'uccisione di 6 persone e il ferimento di altre 35 in un raid delle forze armate israeliane stamattina proprio a Jenin. La stessa Autorità Nazionale Palestinese ha denunciato la sua preoccupazione per il decreto presidenziale con cui il presidente statunitense Donald Trump, insediatosi nella giornata di ieri, ha revocato le sanzioni contro i coloni israeliani nella Cisgiordania occupata. Nel frattempo continuano i contatti fra Hamas e Israele per la liberazione degli ostaggi e sabato verranno liberate altre 4 donne. L'accordo siglato nei giorni scorsi prevede che per ogni ostaggio israeliano vengano scarcerati 30 detenuti palestinesi. In caso si tratti di un militare, il numero dei reclusi palestinesi scarcerati sale a 50.
E con l'inizio del cessate il fuoco nella striscia di Gaza, i convogli dell'agenzia ONU World Food Program sono finalmente riusciti ad entrare nel territorio palestinese. Dopo 15 mesi di guerra con 2 milioni di persone private di cibo e altri beni di prima necessità, l'agenzia si prepara ad un'azione capillare sul territorio. Ascoltiamo l'intervista di Silvia Giovanrosa a Emanuela Cutelli, responsabile della comunicazione per l'Italia di World Food Program.
I camion che sono riusciti a entrare attraverso il valico di Kerem Shalom a sud e il valico di Zikim a nord portavano dei pasti pronti, quindi caldi, e dei sacchi di farina. Il WFP prevede di far entrare almeno 150 camion carichi di cibo ogni giorno. Nell'ambito di un'operazione di emergenza che sarà fortemente potenziata proprio per fornire cibo, assistenza, quello che prevediamo e vogliamo fare è di farne entrare altrettanti, ma a livello giornaliero.
Esiste anche la necessità di mettersi a supporto della produzione alimentare.
È fondamentale far riprendere l'economia locale, l'agricoltura locale, anche aiutare a ricostruire le strade affinché le vie commerciali riprendano, fornire alle famiglie anche assistenza alimentare sotto forma di denaro.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana. Le Vatican News da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Ravieri Studio, grazie per l'attenzione, l'informazione torna alle ore 15.